Dovremmo rispondere al fratello C, che ci racconta un po' di problemi che ha nel matrimonio. Posso leggere il suo messaggio?
Sì.
Caro fratello Giuseppe, la mia strada vocazionale è sempre stata incerta. Ho sempre frequentato gruppi di preghiera e ho avuto alti e bassi nel matrimonio, compreso una separazione di circa 2 anni che ho voluto appunto per capire la mia vocazione. Ma ci siamo sposati e sono ormai 32 anni di matrimonio. Con lei però la mia vita è rimasta comunque un po' triste. Rimanevo ansioso e questo lei lo avvertiva come qualcosa di negativo. Infatti, in tutti questi anni, non abbiamo mai legato, nel senso di fare scelte comuni, se non i figli e una sola fede in Cristo e nella Chiesa. Tutto questo però non mi ha evitato degli scoppi di rabbia e di ira nei confronti di mia moglie, in particolare quando vedevo che con lei non riuscivo ad essere una sola carne. Tra l'altro, mia moglie proviene da una famiglia che ha saputo creare ricchezza col lavoro, e quindi lei è rimasta sempre molto attaccata alla sua famiglia di origine, compreso il lavoro che sta attualmente svolgendo. Ora mia moglie, da 4 anni, non vuole più dormire con me, non è più affettuosa, non vuole avere rapporti e li fa solo per amore, tra virgolette, così dice lei quando glieli chiedo io. Ho chiesto scusa e perdono 1000 volte per il mio comportamento instabile e a volte cattivo. E attualmente mi dice che trova in me un cuore cambiato. Però la sua distanza continua e ciò mi addolora molto. E non sa dirmi se tornerà ad essere innamorata di me. Sento che sono ancora molto attaccato a questi miei umori instabili e vorrei percorrere delle strade per migliorarmi. Vivono dentro di me a volte pensieri di grande sconforto, seguiti da speranze. Certo, quando prego, soprattutto il rosario, trovo pace e serenità, ma appena mi immergo nel quotidiano, la battaglia interiore riprende. Che fare? Posso sperare? Quali gesti di amore e scelte quotidiane possono far tornare tra noi un rapporto di amore autentico che forse non c'è mai stato? Ti ringrazio molto per la tua disponibilità e risposte e per le tue trasmissioni su YouTube veramente molto edificanti. Fine del messaggio. Grazie fratello. Abbiamo chiesto al fratello C se possiamo rispondere in diretta, perché crediamo che sono diversi anche tra i cristiani, tra i credenti che hanno questa situazione in casa, cioè separazione nella casa e soprattutto nello spirito, una separazione delle anime, non sono più una sola carne spiritualmente come erano quando si sono sposati, ma sono separati dopo tanti anni di liti e disaccordi. C'è una grande distanza, diciamo, tra il marito e la moglie, e questo dolce fratello vuole ritornare ad essere una con la moglie. Come può fare? Come può convincerla?
Lui non può convincerla, no, non si può convincere. You can take a horse to the water, you cannot make him drink. Mm-hmm. Dicono in inglese, puoi portare un cavallo a bere, ma non puoi costringerlo a bere. Mm-hmm. Puoi portarlo all'acqua, ma... Bisogna vedere cos'è la radice, che lei non riesce a perdonare. Le mogli, le donne hanno un problema femminile, fanno fatica a perdonare. Mm-hmm. E gli uomini hanno problemi che hanno molto da farsi perdonare. E Dio ci aiuti. E ci sono problemi maschili e femminili, però in Cristo si risolvono. È questo che dobbiamo imparare, diventare di più come Gesù. Da parte mia, quel che posso aiutarti, se tua moglie vuole, io posso fare una Skype e parlare con tutte e due, io e Deborah, mia moglie, possiamo incontrarvi via Skype, così che vi vediamo. E penso che io e Deborah possiamo testimoniare come abbiamo superato i nostri problemi, che i problemi il diavolo attacca tutti, fratellini, non è che c'è, non ci sono raccomandati che il diavolo non attacca, ha attaccato anche Gesù, e noi non dobbiamo cadere nella sua trappola. Comunque, da parte mia, sono disposto a fare la mia parte, fammi sapere, caro fratello, Ok, e riguardo al rosario, io credo che stai perdendo tempo. Cioè, rosario, 10 Ave Maria, un Padre nostro. Guarda, guarda. A parte che le 10 Ave Maria non sono scritturali, sono anti-bibliche, anti-Bibbia, anti-cristianesimo. No? Non è, il rosario non è una cosa cristiana, è una cosa extra cristiana, fuori dal cristianesimo. E lodare una donna, lodare, lode, gloria una donna, Dio ci liberi. Va bene, la vera Maria non avrebbe mai accettato questa adulazione, adorazione, venerazione. Per cortesia, penso che stai sbagliando, non si prega così. Si prega come pregava Gesù nel Vangelo, come pregavano i discepoli. Si prega, capito, senza ripetizioni come i pappagalli. Leggere attentamente Matteo capitolo 6, ok? Quindi lo dico a te, lo dico a tutti, so che sì, che molti hanno il cervello lavato questi rosari. No? Praticamente metti la tua vita nelle mani della Madonna che non esiste poi, c'è solo la Maria, la madre di Gesù, che non vuole preghiere ma vuole che le mandiamo a Dio. E poi cioè, mi rivolgo a tutti i fratelli che hanno disunità nel matrimonio, va bene? Cioè tu, quello che io farei in te, poi tu devi pregare e chiedere al Signore. Io mi concentrerei su Gesù, non sulla moglie. Sembra che stia facendo un idolo della moglie, che la moglie diciamo, si mette insieme a te solo su richiesta, eccetera. Ovviamente qui manca una radice, manca un fondamento. Cioè scoprire, cioè invita tua moglie a fare una cenetta e poi non fargli prediche, ascoltala. Che è un problema che noi uomini abbiamo, che non ascoltiamo le mogli, che siamo così furbi, intelligenti, eccetera, eccetera. La moglie abbiamo già capito dove sbaglia, quindi è inutile ascoltarla. Invece, bisogna stare zitti e ascoltare le mogli, perché, guarda, mia moglie parla molto poco, però io vedo la saggezza che ha, no? Il poco che dice è meglio prestare attenzione, perché, capito? Le mogli sono un po' come la nostra coscienza, cioè capito? Così che Dio ha creato. Allora, quindi concentrati su Gesù e poi se ti concentri sul Signore, va bene, non hai bisogno di ultra umiliarti e diventare il tappeto davanti a tua moglie, no, l'uomo deve avere una dignità, deve avere un onore, deve avere un carattere e la moglie deve rispettarlo, però adesso sei a un livello che hai bisogno di vedere se le cose si possono sistemare. Il Signore ha rimproveri per tutte e due, moglie e marito allo stesso modo. Va bene, quindi guardarsi bene se abbiamo delle cose attaccate, legate alle dita che non vogliamo, sai, me la sono legata al dito, sarà meglio che non perdi il dito, cioè non ti legare le cose alle dita perché diventano pesanti. Invece il perdono slega quello che il diavolo ha legato e quindi se lo sleghi sulla terra sarà slegato in cielo. Allora, cosa devi fare? Butta via il rosario e comincia a studiare la parola di Gesù giornalmente. Comunione con Gesù, hai bisogno di questo. Quindi vinci il cuore della moglie e lo vincerai non buttandoti giù, cioè umiliandoti. No, la umiltà non è quella. L'umiltà è, diciamo, perdonare, non ricordare le offese. Far finta di non vedere delle manchevolezze, ogni tanto però bisogna citare, parlare, cioè questo qui mi dà un po' di problemi, mi dà un po' di battaglia vedere quando fai così, però ti perdono, capisco, magari è colpa mia, però insomma ci sono modi e modi di fare le rimostranze. E poi cioè, certamente offrire il corso biblico a tua moglie, però cioè, lei non l'accetterà mai. Perché lei penserà, tu vuoi che studio la Bibbia con un pastore che è d'accordo con te, perché insieme mi dite che ho torto, quindi adesso non l'accetterebbe. Però alla fine il corso biblico è probabilmente una benedizione per il matrimonio. Potete studiarlo insieme, ma adesso non puoi farlo, adesso devi vincere il suo cuore, lascia perdere. E poi arriverà anche un momento che il corso biblico ti può aiutare. Abbiamo anche tanti messaggi su come la coppia è felice, come superare i problemi sessuali, i problemi sentimentali. Angela, questo chiedi ad Angela, lei ti può aiutare, che lei è un dizionario biblico, lei sa dove trovare tutto. E ti benedica Angela. Poi un'altra cosa, tu hai bisogno di uscire da te stesso. Tu praticamente ti svegli la mattina, pensi a tua moglie, vai la sera a dormire, pensi a tua moglie, e cioè, tu devi dimenticare tua moglie. Non nel senso cattivo, ma nel senso buono, nel senso che tua moglie ha preso il posto di Gesù, sta diventando ossessionato. Invece non è piano di Dio. Cioè la moglie e il marito sono per essere una benedizione mentre amiamo Dio, mentre serviamo il Signore. No, ma però così vedo che tua moglie ha preso il posto di Dio, praticamente. Sei tu che l'hai messa lì al posto di Dio. Adesso devi rimettere le cose a posto. Quindi devi assolutamente metterti in ginocchio e dire: Gesù, Signore, liberami dallo spirito, da questo spirito di carnalità che senza la moglie non posso vivere, eccetera. Perché poi viene il diavolo, usa i tuoi difetti, i tuoi problemi, i tuoi sbagli per condannarti, e tua moglie ha ragione, tu sei un disgraziato, e lo vai da tua moglie a chiedere scusa 1.000 volte. Non serve. Si chiede scusa una volta e basta. E basta. Non ti chiede scusa tutti i giorni. E poi semplicemente ognuno va per la sua strada, incontratevi in amore, se possibile, e sii rispettoso e fai vedere a tua moglie che sei l'uomo che lei, del quale lei si era innamorata. Quindi guarda, fa miracoli invitarla fuori a mangiare qualcosa insieme, se hai soldi in ristorantino, se non hai soldi in fast food. Insomma, andare fuori e passare tempo. C'è stato uno che ha detto: bere una tazza di tè con la moglie può salvare il matrimonio. Capito?
Bello.
Va bene? Quindi, perché? Perché bere una tazza di tè si chiacchiera. Poi, vedi, cerca di fare aprire il cuore a tua moglie. Quando tua moglie ti critica, è meglio che stai zitto. Quando tua moglie apre il secchio dei suoi rancori, infatti devi incoraggiarla, e te lo rovescia in testa. Stai zitto, tranquillo, mostragli che lei è importante, mostragli che l'ascolti, mostragli che lei conta, e non solamente per cose carnali, eccetera, e sessuali, ma che come persona, perché vedi, una donna, un uomo possono anche essere brutti, però tu ti puoi innamorare della loro mente, del loro modo di parlare, della loro personalità. Una donna può anche non essere la più bella, però può essere la più attraente, della più sexy di Hollywood, perché è il modo che parla, il modo che ti ascolta, il modo che ti guarda negli occhi, il modo che ti ascolta in silenzio quando tu parli, la donna, l'uomo. Cioè, questo si chiama rispetto, questo si chiama cioè, ammirazione. Cioè, se tu vivi con questa donna, bisogna che, cioè, non puoi pensare a lei solo come oggetto, perché poi le donne sono diverse dagli uomini, e questo dice, lo sappiamo tutti, no, non tutti lo sanno. Molti uomini pensano che io faccio così perché la mia moglie non lo fa. Io ho bisogno di sesso perché mia moglie deve sempre andare io a bussare alla porta. Perché le donne non hanno bisogno di sesso come gli uomini. Le donne hanno bisogno di amore, di protezione, di gentilezza, di armonia, di tenere la loro abbracciare, mettere il loro capo sulla spalla, carezzargli i capelli, sussurrargli, digli delle cose belle, dire delle cose belle, preziose, incoraggianti su di lei, capito? Ma però devono essere cose vere, sennò diventa adulazione, capisci? Andare da una donna cieca a dire che begli occhi che hai non è un buon complimento.
Sì.
Capisci? Andare da un marito che si arrabbia spesso e dire: mi piace il tuo carattere che non ti arrabbia mai. Ma è logico che pe penseranno che sei un imbroglione, un falsario. Quando si fanno i complimenti, bisogna scovare un complimento che sia vero. D'accordo? Perché l'adulatore è un imbroglione. E allora, la moglie, guarda, è un'arte. Fare felice una moglie è un'arte. Ma noi mariti siamo chiamati da Dio ad essere artisti. Perché parlo sempre di me? Sono un marito, insomma, sono specializzato sugli sbagli dei mariti. Insomma, le mogli dovranno imparare le stesse cose che noi, però io la vedo così. Cioè, la moglie, sai, magari per un mese lei non vuole essere toccata, e tu devi così rispettarla, amarla, ispirarla, portala a mangiare fuori, Cos'è che gli piace? Nuotare, gli piace giocare al tennis, gli piace andare in bicicletta, gli piace andare a raccogliere i fiori, andare in un vivaio, vedere le piante. Cos'è che gli piace? Io quando andavo a evangelizzare nelle strade, 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 a volte di casa in casa, di negozio in negozio, andavo. Era sempre la stessa battaglia, dovevo vincere il cuore della persona per portarla a Gesù. E allora cosa ho imparato? Ho imparato che quando entri in una casa, guardati intorno, se vedi statue della Madonna, se vedi invece i quadretti con scrittura come fanno gli evangelici, e parla la loro lingua. Va bene? Parla il cattolicese, protestantese, nel tuo caso il mogliese, la lingua delle mogli. E mogli, ascoltate, dovete parlare il maritese, la lingua del marito. Io parlo sempre, ce l'ho sempre con gli uomini, è logico, però anche le donne dovete fare lo stesso. Sto parlando delle sorelle più, che sono spirituali e che hanno un marito che non è molto spirituale, però ciononostante tuo marito e la tua missione, va bene, ogni moglie è una missionaria, e marito anche. Quindi guarda intorno quando vai in una casa a evangelizzare, guarda, se ci sono dei trofei vinti giocando al pallone, parla di pallone, non parlare di Gesù. Fate Giuseppe, ma non ti riconosco più, ma è così che si evangelizza. Vai lì e vedi che uno, che so, ci sono quadretti che è un massone. Massoneria, voi sapete come la penso io sulla massoneria, però non andare lì a predicare contro la massoneria. Fa finta che non l'hai visto, oppure. Capito? Parli di cose che i massoni non si offendono, però una volta che l'hai portata a Gesù, ci pensa Gesù a dargli una doccia fredda e lavarli dalla massoneria. E così tutte le cose. Cioè, siediti un attimo, chiudi gli occhi, caro fratello, e pensa, quali sono le cose che tua moglie ama? Caspita, l'hai sposata, sicuramente dovresti saperlo. Concentrati su quelle. Quello che dico a te lo dico a tutti, che qui questo. Tutti hanno quasi, chi più chi meno, tutti hanno problemi con le mogli o con i mariti. E allora scoprire cos'è che a vostra moglie gli piace, e ascoltarla, sta benedetta donna, perché non è vero che tua moglie ha tutti i torti, tu tutte le ragioni, gli hai chiesto scusa 1.000 volte, ma lei ancora non si fa toccare. Ma c'è una radice, se tu non vai alla radice, è logico che la gramigna, dicono a Milano la gramigna, com'è in italiano la gramigna? L'erbaccia? La gramigna cresce, l'erbaccia cresce. Mio padre era contadino e lui zappava e c'era la gramigna che usciva. Però devi andare alla radice, perché se passa l'aratro fonda abbastanza da sradicare le radici delle erbacce. Devi andare a vedere cosa accidenti c'è dentro. Tu che sbaglio hai fatto? Hai fatto adulterio, l'hai trattata male, gli hai dato uno schiaffo, qualcosa hai fatto. Mio caro santo, perfetto, infallibile, vai, scopri dove hai sbagliato. Ma lascia perdere i suoi sbagli. Stai cercando di vincere il suo cuore. Quando Gesù è venuto qui a testimoniare, evangelizzare prostituti e pubblicani, eccetera, i posseduti, non è mica andato lì a parlare. Com'è che evangelizzava? Che i farisei lo accusavano. Lui va sempre con i pubblicani e prostitute. Perché i pubblicani e prostitute lo ricevevano? Evidentemente non andava lì come un fariseo a ricordare i loro peccati. Evidentemente, se cucinavano maiale, mangiavano maiale. Se mangiamo con le mani non lavate, lui mangiava con le mani non lavate. Va bene? E non si vestiva come i farisei, si vestiva come. E allora non andava lì a condannare i peccatori, tu non andare a condannare tua moglie. Ma lei però ha sbagliato 1.000 volte, d'accordo, tu sarai un santarellino, ma non sto parlando, non ti arrabbiare, non ce l'ho con te, sto parlando a tutti. Io c'ho un'udienza un po' così, c'ho più di uno qua che sto parlando. Va bene, quindi lascia perdere la moglie che ha sbagliato qui, ha sbagliato là e tutta, non si fa toccare e devi sempre tu andare a bussare alla porta. Beh, lo so che è fastidioso, è logico, magari c'è una brutta notte, però se tu ti metti in ginocchio e non ti alzi dalle ginocchia fin quando non senti la pace, allora vai a dormire e dormi, non hai bisogno di tua moglie, perché ti sei messo in ginocchio, hai pregato finché la pace è entrata. E quando ti senti nella pace, vai a dormire e dormi. Però fin quando sei ancora irrequieto e nervoso, non ti alzare dalle ginocchia, continua a pregare, perché vai a letto e non dormi. A letto non si va per dormire, si va quando si è pronti per dormire. Dice, vado a letto, non sei una macchina che fa clic e dormi, no. La mente continua ad andare come una trottola. E allora che devi fare? Devi vai a dormire quando sei stanco. Altrimenti leggi la Bibbia, studia, fai qualcosa. E quando si vede gli occhi miei, allora vai a dormire. Non andare a letto e dire, oh, sono qui come una civetta con gli occhi, guardo la luna, mia moglie no, non, qua mi ignora. È logico. Questo spinge la gente ad andare a prostitute, a pagarsi a prostitute perché alla moglie non servono queste cose. Allora, poi alla mattina quando ti svegli, sarà meglio che ti svegli nello spirito. Prenditi cura di tua moglie, così che alla sera quando viene non ti dà l'inferno. Mogli così, mariti così. Va bene, non è che sempre la moglie è marito. Moglie che voi non vi interessa i contatti fisici, lo so che molte mogli sono così. Il marito gli interessa invece. Ti hai capito, mogliettine tutte spirituali? C'è anche un comandamento, 1 Corinzi 7. No, è inutile che diceva Paolo, è inutile che fate troppi santarellini, perché pregate. No, no, prima vi mettete insieme, eccetera. Va bene? Va bene. E
Sì.
poi pregate. Va bene. Scrivetemi su questo che sto dicendo, mandatemi i vostri commenti, mariti e mogli. Non fate troppi santarellini, dice mio marito è un disgraziato, mia moglie è peggio. No. Cercate di vincere il cuore di quella moglie.
Amen,
Va
amen.
bene, non ha importanza se io conosco coppie che la moglie ha fatto adulterio e il marito no, invece no. Però cosa ha fatto? Ha calcolato, fa, ok, mia moglie è pentita, secondo la Bibbia potrei anche divorziarla, però una moglie così è pentita, dove la trovo? Ne trovo un'altra che farà lo stesso sbaglio, moglie o
Sì,
marito.
sì, sì, sì.
Invece si sono perdonati e sono la coppia più bella del mondo. Posso fare nomi, ma non li faccio. Tu Angela,
Io già so,
sai di chi
sì.
parliamo.
Si sono bellissimi, sono giovani, con bambini
Sì, non
dolcissimi.
è solo una coppia, due, ci sono diverse
Ci sono
coppie.
altri anche,
Okay? E
sì.
l'adulterio è un peccato raro per le donne, sono gli uomini che cascano qua la
Ma non è
fossa.
così raro in questi tempi che viviamo,
Ah, questi
ormai è
tempi ormai,
normale.
caro mio. Le donne non si
Era
riconoscono,
raro.
gli uomini, le donne vogliono fare i maschiacci, prima erano gli uomini, adesso le donne sono più gorille di uomini in certi casi, e per l'amor di
Purtroppo.
Dio ci liberi. Tu stai dicendo
Voglio,
qualcosa? Primo
sì, volevi leggere quella scrittura che hai menzionato, veloce, veloce, per le
Corinzi
moglie.
7?
1 Corinzi 7, 4 e 5. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo. Per un tempo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Quindi potete smettere i rapporti intimi solo di comune accordo, non perché uno si rifiuta, quello non è biblico.
Devo pregare io. No, no, tu preghi dopo. O preghi mentre. Va bene? O metti un registratore che la Bibbia vada sola mentre tu ti prendi cura del marito o della moglie. D'accordo?
Sì.
Quindi bambini, ragazzi, giovani, a buon intenditor, poche parole. Va bene. Poi avendo fatto tutto, cioè questo non è garantito che la moglie e il marito si innamori di Gesù, si spera. Facciamo la nostra parte. Poi se proprio non vuole, devi mettere la moglie o il marito nelle mani di Dio, concentrati sulla tua relazione con Gesù e se lei o lui vorrà, ti seguirà o
Sì.
andrete insieme.
Sì.
Altrimenti vai avanti con o senza
Amen.
per il Signore.
Sì,
Va
sì, sì.
bene?
Amen.
Insomma, non so se mi sono spiegato.
Sì, è molto importante questo. Vai avanti con Gesù e continua con la relazione, perché sai, la gioia non viene comunque dalla moglie. La tua gioia nella vita non viene dalla persona accanto a te, dalle circostanze, se hai soldi, se non hai soldi. Sì, siamo influenzati dalle circostanze, ma la gioia viene dalla tua relazione con Gesù. La pace viene dalla tua gioia con Gesù. E questi giorni ho citato tanto la scrittura di Salmo 119, che ho dovuto scriverla a tanti fratelli, proprio per questo motivo che hanno perso la pace, perché la situazione in famiglia è così difficile e hanno perso la pace. E ho citato questa scrittura a loro. Salmo 119, verso 165, dice: grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Se leggiamo la parola, riempiamo il cuore con la parola, avremo pace. Non c'è nulla che che ci possa fare cadere?
È un motivo, sai, che molti cadono, diciamo, molti matrimoni cadono, sai perché? Perché mettono il partner, lo sposo, la sposa, al posto di Dio. Quando dice ti amo, ti do tutto il mio amore, questa è una bestemmia. Tu non puoi dare tutto il tuo amore alla moglie, al marito. Se fai questo, puoi cominciare a preparare le carte di divorzio. Perché? Perché Dio non lo benedirà.
Perché sarai deluso.
Come dai, tu dai tutto il tuo cuore alla moglie e al marito? Ma sei impazzito? Scusa, c'è un comandamento, dice Gesù, ha detto, Matteo 22:37, tu amerai il Signore con tutto il cuore, tutta la mente e tutta la forza. Quindi quanto amore rimane per la moglie e il marito? Rimane amore riflesso, sì. Capito? Di riflesso, amando il Signore, di riflesso l'amore va al marito, alla moglie, ed ecco che è l'equilibrio perfetto. Amen. Prima Gesù, poi prima Dio, poi Gesù, poi lo Spirito Santo, poi la Bibbia e poi la moglie.
Amen.
Cioè,
sì.
Quindi che siamo al quarto, quinto posto, già siamo.
Sì, sì.
Quando
sì.
È contato, capito, fratelli?
Amen.
Prima il Signore, poi ancora il Signore, e poi assicurarsi ancora di mettere il Signore. E poi verrà anche la moglie, il marito, il sesso, la carne, il cibo, gli spaghetti e i macaroni. Va bene? Altrimenti verranno le botte, le tragedie, le notti in bianco, gli avvocati, i divorzi, i bambini separati e le botte di Dio. Perché quando si divorzia e si separano i bambini, sarà meglio che non è colpa tua, perché c'è il bastone di Dio sulla testa del colpevole.
Sì.
Va bene? Tu sei sposato e capita che sei una bellissima donna con una fila di aspiranti amanti. Quindi il marito è quello che è, perché tutti siamo quello che è. Non c'è un marito buono, non esiste. Però gli aspiranti amanti sono col pelo che gli esce dal petto, muscoli, vestiti alla moda, tutti pronti a passare mezz'oretta con te all'hotel. Non ti fare ingannare, mogliettino o maritino. Quelli sono inganni, perché un'oretta alla settimana all'albergo è facile passarlo con la moglie di un altro, ma quel povero disgraziato ti deve sorbire dalla mattina alla sera, a te, moglie o marito. Va bene, quindi non fatevi ingannare dal diavolo, dice, ah, se mangi questo frutto vedrai. No, caro, perché quell'amante lì di un'ora alla settimana, se vivesse con te, scapperebbe prima del marito, va bene? O prima della moglie.
Sì.
Giusto o no?
A volte è così, sì.
Capito? E tutto, sai, ti corteggiano, i tuoi occhi, e qua, e prego, andiamo al ristorantino, prego, ti tiro la sedia, che vinello vuoi, e poi andiamo al motel sull'autostrada. E caro mio, la Bibbia dice, le acque rubate sono dolci. È logico, non c'è il conto da pagare, ma tu vai a sorbirti quella moglie, quel marito tutta la settimana, compreso quando, eccetera, d'accordo? Quindi quell'amante perfetto, se dovesse vivere con te, diventerebbe come il marito o peggio.
Sì.
Angela, a te la parola, per cortesia.
Sì, sì. No, quindi, credo che possiamo,
quindi,
fermarci.
Mariti e mogli, scrivetemi, mariti e mogli che avete problemi, scrivetemi, che ci sono altre botte, altre rimproveri. Capito? Se non è abbastanza questo, io ve ne do altre. D'accordo?
Aspetta.
Oh.
Salmo 23 dice, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.
Grazie Gesù.
Quindi le botte a volte sono necessarie per to bring us to the right path.
Per riportarci sulla via giusta. Quindi moglie e mariti, addrizzate le orecchie e le antenne. D'accordo?
Amen.
Cominciare a perdonarsi, cominciare a... Il matrimonio non è solo un campo di piacere. E prima di diventare campo di piacere, deve essere un campo
di missione.
Di missione. Il marito, la moglie, quando ti sposi, sei diventato un missionario. Cosa credi, che ti sposi e finalmente mia moglie mi lava i panni, mi cucina, e quando sono arrabbiato deve stare zitta perché io sono il capo famiglia. E poi... la presento a tutti quanti, e questa è mia moglie, vedi qua, io la coreografia, se ti sposi così, ma scusa, sposati una serva, sposati una sguattera, una lavapiatti, scusa. Va bene? O un marito lo stesso, moglie, marito, per me è lo stesso livello.
Un grande colpa, perché tanti matrimoni oggi sono distrutti, una grande colpa va ai film di Hollywood, perché i film di Hollywood mostrano l'amore nel modo sbagliato, tutto passione, emozioni, sentimenti, perdi controllo. E sì, l'amore deve essere romantico, ma l'amore vero è un po' di più, c'è anche commitment and sacrifice.
Commitment, yeah. Impegnarsi.
Devi impegnarti e devi fare sacrifici e allora impari l'amore vero. Non solo sentimenti e perdi la testa. E il problema è Hollywood, perché ha lavato il cervello alle persone che per essere amato, per amare, devi avere questa passione incontrollabile. È bello essere innamorato e credo che il romantismo è una delle cose più belle che Dio ha creato.
Ma è una bugia, però sto amore incontrollabile
però
è una bugia.
Però non è solo quello, c'è molto di più. C'è anche sacrificio, quello è l'amore vero.
Quella donna è un campo di missione, quel marito è uno che ha bisogno di... Siete fatti, dice, ma io non ho mai fatto gli sbagli che ha fatto lui. È logico, perché tu sei il piede, lui la mano, lui la spalla e tu sei il braccio, ma è logico. Il piede non farà mai gli sbagli che fa la mano, siamo un corpo, capito? L'eguaglianza non esiste, se le femministe, eguaglianza, maschilisti, cioè uno è superiore di qua, l'altro è superiore di là, l'uomo, la donna non è uguale all'uomo, altrimenti senti moglie mia, vai a cambiare la ruota della macchina, vai a scaricare il camion, dei mattoni,
no grazie,
caricati
no.
La lavatrice sulle spalle.
Oh, no.
È chiaro che l'uomo è superiore nelle cose fisiche, però giusto. La donna è superiore nelle cose romantiche, nelle cose dolci, nell'armonia, nel preparare una casa che è bellissima. Noi uomini siamo un branco di barboni invece, siamo un branco di vagabondi. Io andavo a evangelizzare, non so, ti ricordi, evangelizzavamo all'università, andavamo di stanza in stanza, ti ricordi?
Sì.
E c'erano quelli che dormivano dentro, c'erano università che ti danno posto a dormire lì. E caspita, che differenza che c'era quando andavo, ti ricordi, andavamo nelle stanze dei maschi e nelle stanze delle donne, ti ricordi?
Sì,
caspita,
certo.
Andavi nelle stanze delle donne, tutto rassettato, pulito, il pavimento lavato, tutti. Poi le donne vestite eleganti, abbastanza vestiti stirati, puliti, educate, tutto. Era una gioia evangelizzare le donne lì, in questo senso. Poi andavo nel reparto uomini, che è anche una gioia a livello di pecore, è logico. Ragazzi,
it was a mess.
Mamma mia, che casotto. È un casotto. Ah, ma la pena a volte non riuscivi a aprire la porta che devi spostare tre pacchi di dietro. Andavi lì, quello là a letto con le scarpe, sì. Letto, quell'altro sì, con la musica alta, quell'altro... I piatti sporchi, i bicchieri buttati là, ma che barbun. Vagabondi completi, cioè diciamo adesso qualche fratello mi scriverà io sono un maschio, ma
non
la mia
tutti.
Casa pulita, vabbè, anche tu sarai, ma in genere
no, non tutti sono così, è vero, sì.
Sì, anche qui nella nostra comunità, Dio benedica le sorelle.
No, ma qui nella nostra comunità anche c'è tuo figlio Davide, che è molto ordinato, ma molto. He's very picky with his clothes, with the food, everything clean,
sì,
and organized.
Ma qualcun altro no, però.
Qualcun altro no.
Comunque lasciamo perdere i nomi. Comunque va bene, quindi fratelli, sì, lo so che voi siete meglio della moglie in alcune cose, ma la moglie vi corre dietro di lei, pantofole, le ciabatte buttate là, le tue calze non le trovi mai, la canottiera non ne parliamo. Per cortesia, volete, mariti, vogliamo fermarci un attimo e ringraziare Dio per le mogli, fratelli, poi guarda, qui grazie a Dio abbiamo sorelle qui che sono una benedizione, servono tutte e due.
Amen.
Angela,
sì,
io
sì.
Potrei andare avanti qua con
no, domani vai avanti, adesso ci fermiamo, è il tempo di chiudere, però domani sì, continuiamo e domani vogliamo condividere con voi e vi invitiamo adesso a sentire un bellissimo messaggio in audio, una testimonianza di un fratello, Paolo, che racconta come era in coma nell'ospedale e ha avuto un'esperienza dopo la morte, cioè ha visto quello che Dio gli ha mostrato dopo la sua morte. È stato 40 giorni in coma, un'esperienza bellissima veramente, e poi alla fine condivida alcune lezioni molto profonde che ha imparato. Ma per questo domani, adesso chiudiamo, Giuseppe.
Va bene, chiudiamo. Signore vi benedica, fratelli, Signore vi benedica, vi protegga, vi assista, sia con voi. Amen. Vi dia la sua pace, il suo amore, la sua benedizione, vi protegga quando guidate la macchina, vi protegga quando non la guidate, vi protegga Amen. Quando guidate in casa.
Amen.
Attenzione a come guidate con la moglie, che le mogli sono, sono delicate, va bene, è cosa delicata. Vabbè, quindi prendetevi buona cura delle mogli, perché non ce ne sono molti in giro. Non ho molti che ci sopporterebbero. E anche mogli, per cortesia, un po' di misericordia con noi, che in fondo voi siete l'amore di Dio per noi. Va bene, mogli? Fateci sentire, grazie, per Signore. Cortesia, mandateci qualche email che avete superato i problemi, che vi amate, vi benedite, e mogli e mariti in tutte le cose, anche in cose intime. Sempre prima prendersi cura del marito, della moglie, e poi pensare a voi stessi. E mariti, ci siamo capiti, quindi prima la moglie, amarle, benedirle, ispirarle, va bene?
Grazie,
e poi
Gesù.
La moglie passa, verrà il turno che va in cucina e vi prepara qualcosa di speciale. Infatti adesso andiamo a visitare, chissà cosa mia moglie ha combinato in cucina, se qualcosa di speciale danese o speriamo qualcosa all'italiana.
You never know.
Non sai mai, perché mia moglie, lei va in linea, va online, e quello che trova, ragazzi, qui c'è un piatto che si chiama alla suerte della olla, si dice.
Sì, sì.
Qui c'è un piatto di ristoranti che fanno, si chiama alla casualità della pentola.
Cioè butti nella pentola quello che trovi nella cucina.
Quello che tra butti dentro, mescoli e servi. No, però no, cioè, mia moglie adesso quando vado là, mamma mia, sono già nei guai. No, però sto dicendo, devo ammettere, diciamo, lei sta imparando a cucinare quasi come un'italiana eccezionale.
Oh, grazie Gesù.
Giusto, no?
Sì, si mangia sempre qui, grazie Gesù.
Non possiamo lamentarci, no?
No.
Anche perché dopo andiamo di là e diciamo, poi sono padellate in testa.
No, non è così dura, è dolcissima.
È dolce. Amen. Dio vi benedica, fratelli, un abbraccio.